Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genesaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate dalla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, che sono un peccatore». Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
Una pesca miracolosa, un prodigio, certamente un prodigio significativo, che riesce a convincere qualcuno a lasciare le proprie reti per un altro, in fondo sconosciuto. Quelle reti che avevano determinato la vita, la storia, la quotidianità di quel gruppo di uomini che un mestiere lo sapeva fare bene, anche se poi a volte capitava che ritornassero a riva senza pescato. Quello lo sapevano fare bene, erano pescatori di quel mare Arpa, il lago di Genezaret, che Kinneret, che significa appunto mare che suona come un'arpa, lago di Genezaret, forse per la forma, forse per la struttura, ma anche perché in quel lago, quando il vento si insinua tra i dirupi, l'onda sembra rimandare un suono melodioso. Ma non lasciamoci prendere troppo dalla poesia, perché quel lago, il lago di Genezaret, proprio perché è un catino chiuso, profondissimo, e in qualche modo un lago ampio da sponda a sponda, quando il vento, invece di essere capace di carezzare la superficie dell'acqua, la scuote, la violenta con la propria energia, beh, quel suono, più che essere un suono soave, diventa un avviso di imprevisto, un sospetto di morte. È perché un lago come quello di Genezaret riesce a scuotere all'improvviso la vita, e tu che stai per pescato, puoi essere pescato dal mare, puoi essere inghiottito dal flutto. Bene, i pescatori quello però lo sapevano fare, sapevano fiutare il vento, sapevano come annodare il proprio attrezzo, la propria rete, sapevano difendersi, anche perché ormai le dita erano incallite dall'uncino, dagli ami, sapevano quando e come dovevano andare e al limite rassegnarsi quando la rete restava vuota. Un prodigio invece c'è stato: il maestro ha detto: andate, pescate dalla parte mia, buttate la rete dove io vi dirò. Già questa è un'indicazione, se volete, di sufficienza, in qualche modo anche una provocazione per chi quel mestiere lo conosceva bene. Tant'è vero che la risposta che viene data al maestro è: ma noi abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. In quel caso c'è un incontro con uno che ti fa una proposta rispetto alla tua vita, rispetto al tuo mestiere, rispetto al tuo itinerario, rispetto alla tua traiettoria. Quella proposta che ti viene a fare in qualche modo ti sembra non soltanto sconvolgerti, ma chiederti di avere una conversione, un mutamento di direzione. Butta la rete dove io ti dirò. Allora la chiamata di quei 12 in quel giorno non è soltanto la loro. In questo caso c'è una pesca che è la nostra vita, c'è un lago che è la nostra realtà, la nostra storia, il nostro mondo, c'è un pescato che è il nostro obiettivo, c'è cioè la nostra condizione, le nostre ambizioni, le nostre speranze, e a un certo punto c'è qualcuno che viene sulle sponde della nostra storia e ci dice: adesso ti do io la direzione, vista che le tue reti sono vuote, anche perché la presunzione di averle piene è forte, le tue reti sono vuote. Maestro, ma io ho pescato tutta la notte. C'è una chiamata ad essere capaci di accettare il suo invito, di seguire la sua stessa rotta, la sua stessa strada, ma anche una chiamata ad una rilettura della propria storia. Perché per seguirlo la prima cosa che bisogna fare, che tutti quanti noi dovremmo fare, e riconsiderare non solo quanto pescato abbiamo avuto, io non so voi senza di lui quanto pescato avete avuto, ma sapere se, come dice Pietro e lo riconosce, forse abbiamo pescato tutta la notte. Questa è già una condizione diversa, perché giustamente il mestiere di Pietro è di pescare di notte, perché lo sa bene. Lui invece ci chiede di andare a pescare di mattina, lui ci chiede di uscire dalla prigionia delle nostre mentalità, dei nostri standard vitali. Lui dice: convertiti, cambia direzione. E la barca prende di nuovo il largo dopo la faticata notte. Pietro si convince. C'è una frase che mi riguarda in quella risposta di Pietro. Spero che riguardi anche voi. Sulla tua parola. C'è qualcosa che mi riguarda, spero che riguardi ciascuno di noi, perché lì è il segreto. Io non ci credo che riempirò la rete, tanto la forza del mare la conosco, il mestiere a mia esperienza ce l'ho, però avere fede significa cambiare direzione della barca e prospettiva della propria esistenza sulla sua parola. Guardate, lasciate un attimo Pietro, poi andiamo a vedere quale sarà il risultato e quali saranno le conseguenze. Ma in fondo, uno traccia il percorso della propria esistenza, della propria vita, gli dà significato su delle parole. No? Sono le parole in qualche modo che determinano la traiettoria della nostra vita, le parole che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, quelle che ci sono state insegnate dai nostri maestri, quelle che abbiamo appreso, sono le parole, perché le parole non sono soltanto dei suoni per comunicare, sono anche dei progetti, sono anche delle aspirazioni, le parole. E noi in qualche modo ci lasciamo vincere dalle parole, le parole della politica. Beh, oggi non è che ce ne stanno tante, anche perché non c'è più politica, quindi figuratevi se le parole dell'ideologia, beh, anche quelle un tempo avevano una propria condizione. Oggi le parole sono diventate piuttosto, come dire, suoni melodiosi, flauti che ci portano piuttosto a determinare un tipo di prodotto piuttosto che un altro prodotto, un acquisto piuttosto che un altro, Le parole sono quelle che cambiano, quelle che poi ci emozionano sono le parole affettuose, le parole poi tragiche sono quelle invece che determinano la nostra sofferenza. Le parole, seguendo le parole, e io potrei dire: dimmi quale parole hai seguito, io ti dirò chi sei. La parola dell'ambizione, la parola del successo, la parola della bellezza, del narcisismo, la parola della posizione, la parola del rispetto, la parola dell'educazione, la parola del così fan tutti, la parola E che ci dobbiamo fare? Ci dobbiamo rassegnare alla parola che il mondo è uno schifo, il mondo è una bellezza? Le parole. Seguendo le parole poi determiniamo i nostri costumi, i nostri atteggiamenti e determinandoli poi di volta in volta costruiamo anche il nostro destino, la nostra strada. Io ho seguito la tua parola, ti sono stato a sentire, mia madre, mio padre, il mio amico, la mia amica, il mio fratello, la mia sorella, il mio principale, il mio maestro, ti ho seguito l'ultima trasmissione, ho seguito il giornale, quel libro mi ha cambiato. O niente, ho seguito soltanto il rumore e il fracasso della parola assente e mi sono svuotato, della parola che non crea e mi sono mortificato, della parola che non dipinge la mia esistenza e mi sono annullato, le parole. Pietro la segue una parola di uno sconosciuto, il quale gli dice di cambiare traiettoria, la cambia, lo guarda negli occhi e va. E quella pesca è abbondante, talmente abbondante che la rete si spezza. È bellissima l'immagine, perché la sorpresa non è soltanto di una pesca che è diventata prodigiosa, ma una pesca incontenibile, perché là dove tu segui la parola del maestro non soltanto vieni sorpreso perché lui non ti delude, perché solo in Lui possiamo fidarci di una parola seria, solo in Lui possiamo avere il coraggio di trovare parole autentiche, inaudite, ma non soltanto non ti delude. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla, sentite la parola che ti incoraggia, che ti sostiene, perché se anche andassi per valle tenebrosa non proverò nessun male, perché Lui, la sua parola, io non perderò neppure di una delle sue parole, ma non soltanto non ti delude se lo sai seguire, ma ti sconvolge. Io mi aspettavo da te, ma tu mi hai sovrabbondato per grazia. Io pensavo invece tu, io ti ho dato soltanto il mio sì e tu invece mi hai sorpreso della tua abbondanza. Quante volte, figli miei, è successo questo? Pensavamo di non farcela e lui invece... Pensavamo di non essere e invece lui, perché gli abbiamo detto sì, il miracolo di una pesca prodigiosa. È bellissimo come tutti gli evangelisti in qualche modo si soffermano su questo brano, ognuno lo vede in un modo diverso, no? Ognuno lo vede, ma questo pescato che rompe le reti, è anche un obiettivo, come volete che vi dica, un'immagine ottimistica di un mondo, perché subito dopo pescato, tutto nella rete, nella nuova rete, tanto è vero che Gesù si rivolge a Pietro e dice: da oggi non ti preoccupare, da oggi sarai pescatore di uomini, passaggio straordinario, tutti pescati in questa rete d'amore, in questa rete strutturata per catturare non pesci ma speranze. Se seguiamo la sua parola, lì il segreto. Se riusciamo a farci compagni, farci solidali, essere coraggiosamente in ascolto delle sue parole. Guardate, figli miei, il passaggio è fondamentale, su questo dobbiamo ragionare. Essere credenti non è venire in chiesa. Questo è un aspetto dell'essere credente. Essere credenti non è rispettare i dogmi. Quello è una conseguenza, non... Essere credenti non è avere nel proprio cuore la sensazione che con i propri fioretti, con le proprie azioni buone, uno in qualche modo si conquista il paradiso. Non vi preoccupate, il paradiso è aperto, ma non è questo. Essere credenti significa aver scelto di determinare la propria vita e dargli una direzione seguendo una parola, la sua. Essere credenti significa... Volete un'immagine? Ecco, significa che io per esempio non so una strada, mi sento perso, tengo mille direzioni e a un certo punto, perso in un ambiente, sento uno che mi chiama e dice: sto qua, vieni, segui questa strada. E io dalla paura trovo il coraggio, dal buio trovo la luce, da sentirmi perso mi sento ritrovato. Da sentirmi solo mi sento in compagnia, sento quella voce che determina un cambiamento e un mutamento di atteggiamento di significato, di comprensione, di lettura della mia vita. Quella parola, voi mi direte, ma dove la trovo? Quante messe vi siete sentiti? Quante comunioni vi siete fatte? Quanti catechismi abbiamo seguito? Quante Ave Maria e Padre Nostro? Tutto bene. Quanto avete ascoltato della sua parola? E quanto la conosciamo, la sua parola? Quanto ci lasciamo spronare dalla sua parola? Tant'è vero che la cosa curiosa è che a volte noi ci avviciniamo alla parola per via tangente, no? Noi sappiamo più del codice da Vinci che ha letto la parola che aver mai letto la parola. Sappiamo più del Vangelo di Giuda che del Vangelo di Giovanni. Conosciamo più della Maddalena, così come ce la raccontano quelli che in qualche modo ne fanno pettegolezzo, che il fatto stesso in sé. Conosciamo più il Vangelo di Zeffirelli che il Vangelo di Gesù Cristo. È una cosa strana che non riusciamo in qualche modo ad avvicinarsi a quella parola che in qualche modo è stata gratuitamente data e che va letta. Questo non è soltanto una responsabilità vostra, pure la nostra, la quale per cui vi abbiamo detto che se non venite a messa la domenica andate all'inferno, ma non vi abbiamo detto che per poter stare in paradiso e avvicinarsi alla sua parola e riuscire cioè a dialogare con lui. E forse pregare con la parola di Dio è fondamentale, e forse avere una sacra scrittura, un Vangelo sul comodino prima di addormentarsi è fondamentale, forse lasciarsi inebriare da quello che Gesù ci dice è fondamentale, forse fare un po' di catechesi per approfondire la parola può essere stimolante, forse sarebbe bello potersi ogni giorno sentire dire da lui: va, butta la rete dalla parte dove io ti dico, io non perderò neppure una delle parole che tu mi hai detto. Tu sei stato chiamato, tu sei stato chiamato, tu sei stato chiamato. Lui un giorno ti ha preso per i capelli e ti ha detto: vieni, tu sei stato chiamato. E sei stato chiamato, a te è data la responsabilità di dire: Signore, eccomi, vengo per fare la tua volontà. Io non perderò neppure una delle tue parole. Vuoi buttare la rete dalla parte dove lui ti indicherà? Vedrai, la pesca sarà abbondante.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.